Viaggio nell'Apocalisse verso l'Anticristo prossimo venturo di Guido Landolina.
Capitolo 20, paragrafo 2. Analizziamo insieme il vero profetismo di Vladimir Sergeevich Soloviev. Dopo aver letto le pagine precedenti, ora potrete veramente meglio comprendere il significato reale che si cela dietro al racconto apparentemente immaginario di Soloviev e la ragione di fondo per la quale qualcuno lo considererebbe profetico. Il racconto di Soloviev è infatti una trasposizione narrativa delle rivelazioni dell'Apocalisse, adattata ad un'immaginaria e ipotetica, ma per lui prevedibile, realtà storica dell'inizio del terzo millennio d.C. Vediamolo nei particolari. La donna vestita di sole. Quando Pietro II vede a Gerico l'apparizione della Madonna nel cielo buio, egli grida agli altri che quello era il segno tanto atteso. Egli alludeva cioè al primo segno dell'Apocalisse, quello della donna vestita di sole che lotta con il dragone, che avrebbe dovuto guidare quel piccolo resto di cristiani rimasti fedeli nella lotta contro l'imperatore mondiale, Anticristo. Il Soloviev, pur profetico, nel 1900 non aveva previsto le apparizioni della Madonna a Fatima nel 1917 con quello straordinario miracolo del sole rotante che aveva avuto lo scopo di convincere tutti della veridicità delle apparizioni e quindi anche della veridicità del messaggio della Vergine, nel quale, fra l'altro, ella aveva anche detto che alla fine il suo cuore immacolato avrebbe comunque trionfato. Stati Uniti d'Europa. Qui Soloviev si era tenuto largo perché li aveva previsti solo nel terzo millennio, sottovalutando quelle che sarebbero state le capacità organizzative e di seduzione dei suoi promotori che hanno portato alla costituzione dell'Unione Europea fin dal Novecento. Potrebbe però non aver sbagliato perché l'attuale Unione Europea, finché non si sarà data una vera e propria costituzione, e non si sarà realmente integrata dal punto di vista della politica estera e militare, non potrà chiamarsi effettivamente Stati Uniti d'Europa. Se tuttavia la tanto discussa e per ora bloccata bozza di Costituzione, che peraltro rifiuta di ammettere nel suo testo il riferimento alle radici cristiane della identità europea, dovesse essere approvata nei prossimi anni e vi fosse anche l'integrazione politico-militare, allora bisognerà ammettere che Soloviev aveva avuto ragione a prevedere la vera realizzazione degli Stati Uniti d'Europa nel XXI secolo. La conferma di un'Unione Europea giacobina e dai principi avversi al cristianesimo è stata peraltro riconfermata ancora recentemente dal rifiuto rinnovato a Papa Benedetto XVI in occasione delle celebrazioni a Berlino per il 50° anniversario del Trattato fondante di Roma, ad inserire nella bozza di Costituzione un richiamo alle suddette radici. In ogni caso, Stati Uniti d'Europa o Unione Europea, Soloviev avrebbe peccato di ottimismo, perché almeno fino ad oggi l'Europa è nel complesso un gigante economico, ma un nano militare politico, e non è possibile vedere in essa il centro motore egemonico della politica mondiale. La monarchia o governo mondiale. Abbiamo invece già visto che l'ONU attuale, con i suoi organi e poteri legislativi, esecutivi e giudiziari, è è già un abbozzo di stato avanzato in attesa di essere prima o poi sostituito da un modello definitivo, più funzionale ed efficiente, probabilmente quando una terza guerra mondiale consentirà di rimescolare ulteriormente le carte e ridefinire gli attuali assetti ed equilibri di potere. All'ONU aderisce oggi la maggioranza delle nazioni della Terra e già ora è organizzato in dicasteri molto simili ai nostri ministeri, che diramano direttive ai vari governi di carattere economico, ambientale, didattico scolastico, culturale, alimentare, sanitario, controllo delle nascite, politiche contraccettive ed abortiste, per ridurre la popolazione e la fame nel mondo, eccetera. L'ONU decide inoltre in quali punti caldi del globo intervenire militarmente, deliberando attraverso il suo Consiglio di sicurezza l'invio di truppe scelte, alle quali accennava pure il racconto di Soloviev, appartenenti ai vari stati membri. Ne è un esempio recente la guerra in atto in Afghanistan contro i talebani, o l'invio di una forza di interposizione in Libano dopo il conflitto fra israeliani e movimento degli Hezbollah nel 2006. Nota mia, ricordo che il libro di Guido è stato scritto nel 2007. Il deserto del Sinai. Vi si ritirano i cristiani usciti superstiti dalle folgori dell'imperatore e di Apollonio, ma simboleggia il deserto allegorico di cui si parla nel primo segno dell'Apocalisse, nel quale ad un certo punto è costretta a rifugiarsi la donna vestita di sole. La donna, vale a dire la Madonna di Fatima, rappresenta simbolicamente anche la Chiesa respinta e isolata dalla società durante la persecuzione da parte dei sistemi atei e laicisti. Il rifugio del deserto potrebbe anche essere figura delle catacombe di 2000 anni fa, una sorta di messa in sonno, dove i cristiani, oltre che venirvi seppelliti da morti, potevano partecipare da vivi alle messe, ma nel segreto del nascondimento, pena la morte, come succede del resto anche oggi in Cina e in alcuni stati africani o a forte caratterizzazione islamica. I due testimoni uccisi e resuscitati in terra. Sono immaginati da Soloviev non come i riviventi Mosè e Elia ipotizzati da taluni, ma come la personificazione del Papa cattolico Pietro II e del capo ortodosso Giovanni. Il Gesù Valtortiano aveva però detto che i due testimoni dell'Apocalisse, uccisi e poi resuscitati, potevano essere considerati come simbolo dei testimoni della fede durante la persecuzione anticristiana della grande tribolazione che avrebbe caratterizzato il regno dell'Anticristo. Il che non esclude forse che questi possano essere anche due personaggi reali che verranno uccisi e che nella loro persona saranno figura di tutti gli altri testimoni della fede che seguiranno la loro sorte, ma che resusciteranno in cielo nella gloria di Dio in quanto martiri. Il Tempio della Chiesa Universale è il simbolo della tendenza ecumenica fra tutte le svariate religioni della terra, di tipo laicista. L'attacco alle religioni, presentate da molti mass media, controllati dalla finanza mondiale, come responsabili delle litigiosità, degli atti terroristici e quindi dei pericoli alla pace mondiale, che invece dipendono da interessi politici e dallo spirito di cupidigia e dall'animo di sopraffazione degli uomini, si traduce nel tentativo di omogeneizzarle al loro minimo comune denominatore, eliminandone le differenze più evidenti e quindi i punti di maggior attrito. Questa base minima comune dovrebbe diventare la piattaforma di una religione nuova, un coacervo di credenze, che sarebbe tuttavia una religione umana, di meri principi morali, senza alcun crisma di caratterizzazione divina. La prima a crollare dovrebbe essere la religione cristiana, a cominciare da quella cattolica, già ampiamente indebolita dalle divisioni intestine, nella quale abbiamo visto che fior di teologi stanno da decenni mettendo in dubbio la divinità di Gesù Cristo e la sua effettiva resurrezione, pensandola in sostanza come l'anticristo di Soloviev. L'ONU, quale organo di coordinamento mondiale, sembra orientarsi ormai da decenni in questa direzione religiosa per combattere i fondamentalismi, visti non come patologie della psiche umana che strumentalizza la religione, ma come una caratteristica delle religioni in quanto tali. Le religioni, come gli imperi cattolici dell'Ottocento, sarebbero quindi anch'esse da destrutturare in nome della pace e di una vera fratellanza universale che superi ogni barriera. L'economia globalizzata. Dopo le premesse create alcuni decenni fa con l'abolizione o riduzione delle barriere doganali e i vari accordi internazionali per la liberalizzazione del commercio, l'economia globalizzata e iperliberista è già oggi un fatto compiuto, anche se sembra destinata a produrre nei paesi occidentali distorsioni nella concorrenza, disoccupazione, abbassamenti dei livelli salariali, minore potere d'acquisto delle monete, aumento dei prezzi, tensioni sociali ed economiche crescenti. Viene imposta dall'imperatore romano per diffondere il benessere ovunque, anche nei paesi terzi, ma in realtà serve a tutelare i suoi interessi finanziari, economici e di potere. Organizzazioni con finalità di coordinamento finanziario ed economico, facenti parte dell'orbita dell'ONU o sue sussidiarie, come il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale ed altre ancora, concorrono oggi a realizzare sempre di più questo obiettivo. L'imperatore romano. Si crede il Messia, il vero Messia, perché l'ultimo e quindi il Messia definitivo. Vuole controllare le varie religioni. È l'anticristo, l'evidente trasposizione sul piano umano, religioso e politico della emanazione anticristica della bestia del mare di Apocalisse, cioè quella che il Gesù Valtortiano illustrava come la rappresentazione simbolica del senso di potenza dell'uomo in quanto tale, che poi si traduce anche in potenza politica. Il cardinale Apollonio è il vescovo esoterico che poi viene fatto cardinale e infine nominato papa. Soloviev lo definisce il fido fratello dell'anticristo, termine quest'ultimo allusivo nei confronti di alcuni circoli frammassonici. Qui nel racconto il personaggio Apollonio non viene presentato come l'anticristo, ma come un amico fedele che collabora con lui. È l'allegoria della bestia della terra che seduce tutti con le sue mene e i suoi prodigi per portarli ad adorare la bestia del mare. La figura di Apollonio cardinale potrebbe inoltre far pensare anche ad un personaggio religioso interno alla gerarchia ecclesiastica, una sorta di antipapa e quindi, dal punto di vista strettamente religioso, un anticristo ancor più anticristo di quello politico, in quanto traditore interno della stessa Chiesa. Lo scontro militare presso il Mar Morto in Palestina. Avviene fra le truppe pagane multinazionali dell'imperatore anticristo e l'esercito ebraico. Esso richiama, nel racconto di Soloviev, la battaglia di Armageddon. Questa battaglia nell'Apocalisse è soprattutto spirituale, ma non è escluso che nel campo umano essa si traduca anche in guerre materiali fra potenze politiche con interessi opposti. Le tensioni fra palestinesi e israeliani, quelle irachene ed iraniane e in genere quelle interne a Medio Oriente islamico, non sono un buon segno e potrebbero essere incubazione o scintilla di guerre micidiali di ben più ampia portata, che potrebbero coinvolgere con un effetto domino potenze mondiali come Stati Uniti, Russia e Cina e i loro satelliti. Lo scopo di Satana, infatti, è quello della distruzione degli uomini che, nell'odio reciproco, muoiono in peccato mortale. L'imperatore e Apollonio, inghiottiti nella voragine del vulcano di fuoco sotto il Mar Morto. Questa pittoresca immagine simboleggia la sconfitta e la sorte dell'anticristo dell'Apocalisse, cioè quella delle due bestie che in Apocalisse 19 vengono precipitate nello stagno di fuoco dell'inferno dopo la battaglia di Armageddon, quando si vede il Gesù vincente arrivare sul cavallo bianco alla guida degli eserciti celesti. La credenza e l'aspettativa degli ebrei di Soloviev in un loro regno messianico e lo stabilimento in Gerusalemme della sede finale della monarchia mondiale. Simboleggia le aspettative dell'odierno movimento politico mondiale del sionismo, movimento ideale che cominciava già a farsi conoscere negli ambienti ristretti della politica nella seconda metà dell'Ottocento, ma che, va detto, non deve essere comunque confuso né con gli ebrei, né con l'ebraismo, né con l'odierno popolo e Stato di Israele. La ribellione degli ebrei all'anticristo. L'anticristo viene dagli ebrei considerato colpevole di averli illusi con la promessa di un loro regno messianico che avrebbe governato il mondo. Essi hanno però alla fine capito l'inganno e, disperati nel vedere le loro attese millenarie completamente disattese, invocano Yahweh, il Dio di Israele, che tuttavia, essendo purissimo spirito, non si mostra, mentre invece appare loro il Gesù risorto con le sue piaghe, che si fa loro incontro per accoglierli a braccia aperte. Prefigura la conversione degli ebrei di cui parla San Paolo in una sua lettera. Per la precisione, Lettera ai Romani, capitolo 11, versi da 25 a 32. I mille anni in cui i martiri cristiani ed ebrei risuscitati vivrebbero con Cristo sulla terra. Se ne parla alla fine del racconto di Soloviev e coincidono con quei mille anni ripetuti per ben sei volte in Apocalisse capitolo 20, durante i quali Satana verrà incatenato, cioè il regno di Dio in terra nel cuore degli uomini, ovviamente, come pensava San Bernardo di Chiaravalle. La manifestazione dell'Anticristo visto come elemento centrale dell'Apocalisse. È una conferma di quanto vi avevo già detto. Secondo il profetico Soloviev del Cardinal Biffi, la centralità dell'Apocalisse non sarebbe costituita, come ribadito anche alla fine del racconto dello scrittore russo e, come del resto, avevo spiegato all'inizio di questo libro, dalla fine del mondo, ma dalla venuta dell'Anticristo e dalla sconfitta ad opera del Verbo Gesù Cristo per instaurare il regno di Dio in terra, con un cattolicesimo finalmente riunito con le altre confessioni cristiane, insieme ad un resto del popolo ebraico convertito. Il XXI secolo è il periodo in cui è ambientato il racconto di Soloviev per la manifestazione dell'Anticristo. Lo scrittore conosceva bene la Bibbia e sapeva quindi che il XXI secolo costituiva l'inizio del settimo millennio dalla creazione di Adamo ed Eva, collocata nell'Antico Testamento nel 4000 circa avanti Cristo. Egli non doveva quindi ignorare che il XXI secolo marca anche l'inizio del settimo millennio della cosiddetta settimana universale, il cui ultimo giorno equivarrebbe all'era millenaria del regno di Dio in terra secondo l'Apocalisse. Un millennio però di lunga durata, anche se indefinita, da interpretare come quella di una nuova era alla cui conclusione vi sarà la fine del mondo. Pietro II è il Papa cattolico sotto la cui guida ecumenica si riuniranno finalmente tutte le confessioni cristiane. Del nome di Pietro II, dato ad un Papa, abbiamo già parlato nella presentazione a questo nostro libro, accennando alla famosa profezia di San Malachia. Mi fermo qui con l'elencazione dei richiami all'Apocalisse, perché del racconto profetico di Soloviev bisognerebbe, a mio avviso, cogliere non i particolari che sono espedienti letterari romanzati, quanto invece la sostanza, che è quella che conta, la manifestazione nel XXI secolo del regno breve dell'Anticristo. Soloviev lo vede come un uomo e fin qui possiamo essere d'accordo, ma poi lo vede anche e soprattutto come un personaggio politico di potere, così come anche gli antichi cristiani vedevano l'Anticristo negli imperatori romani che li perseguitavano. Tuttavia, egli mette accanto ad un Anticristo politico una spalla religiosa, Apollonio. Io invece, che mi fido di più del Gesù Valtortiano, penso che si debba invertire l'ordine dei fattori, anche se alla fine il prodotto finale non cambia. Il politico crede di essere lui il Deus ex machina, senza sapere che, e questo è l'estremo inganno di Satana, in realtà egli è solo uno strumento, la spalla del vero anticristo, quello religioso, voluto da una pianificazione infernale contro l'umanità e la Chiesa che ne è il baluardo. Dunque è il Giuda il vero anticristo, la mente e non il suo braccio secolare, cioè l'imperatore. Cosa aveva detto dell'anticristo il Gesù della mistica Maria Valtorta? Sarà persona molto in alto come un astro umano che brilli in un cielo umano, ma un astro di sfera soprannaturale, il quale, cedendo alla lusinga del nemico, conoscerà la superbia dopo l'umiltà, l'ateismo dopo la fede, la lussuria dopo la castità, la fame dell'oro dopo l'evangelica povertà, la sete degli onori dopo il nascondimento. Meno pauroso il vedere piombare una stella dal firmamento e non vedere precipitare nelle spire di Satana questa creatura già eletta, la quale del suo padre di elezione copierà il peccato. Lucifero, per superbia, divenne il maledetto e l'oscuro. L'anticristo, per superbia di un'ora, diverrà il maledetto e l'oscuro, dopo essere stato un astro del mio esercito. A premio della sua abbiura, che scrollerà i cieli sotto un brivido di orrore e farà tremare le colonne della mia chiesa, nello sgomento che susciterà il suo precipitare, otterrà l'aiuto completo di Satana, il quale darà adesso le chiavi del pozzo dell'abisso perché lo apra, ma lo spalanchi del tutto perché ne escano gli strumenti d'orrore che nei millenni Satana ha fabbricato per portare gli uomini alla totale disperazione, di modo che da loro stessi invochino Satana re e corrano al seguito dell'Anticristo, l'unico che potrà spalancare le porte d'abisso per farne uscire il re dell'abisso, così come il Cristo ha aperto le porte dei cieli per farne uscire la grazia e il perdono, che fanno degli uomini dei simili a Dio e re di un regno eterno in cui il re dei re sono io.